Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la segna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo della questione dell'Ilva di Taranto che sta tenendo banco, insomma, da vari punti di vista, adesso andiamo ad esplorarli assieme. E poi parliamo di una proposta di referendum, un quesito referendario che è stato depositato in Corte di Cassazione sull'eutanasia nel nostro paese. Comunque, cominciamo dal tema Ilva, perché circa una settimana fa arrivava l'accordo molto discusso fra ArcelorMittal e Invitalia, con lo Stato italiano che attraverso Invitalia decide di entrare nella gestione dell'ex Ilva di Taranto, mentre ieri arriva la notizia che il ministro della Transizione Roberto Cingolani si schiera apertamente contro la decisione del TAR di Lecce di bloccare alcune attività dell'Ilva perché ritenute troppo inquinanti. Cosa sta succedendo? Lo cerchiamo di capire assieme, andando passo passo, cercando di ricostruire un po' la vicenda fin dal principio, considerando che ci sono queste due notizie che sono separate, ma ovviamente intrecciate, ma che conviene inizialmente trattare appunto separatamente. Da un lato l'ingresso dello Stato italiano nella gestione, dall'altro il blocco imposto dal TAR di Lecce e poi l'endorsement, la presa di posizione da parte del ministro Cingolani. Partiamo da quest'ultima. Cosa succede? A febbraio scorso il TAR di Lecce aveva chiesto a ArcelorMittal di spegnere l'aria a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 60 giorni per via dell'inquinamento e dei danni costanti alla salute che l'impianto causava. In realtà, a dire il vero, dovremmo fare un altro passettino indietro e tornare al marzo 2020, perché è lì che inizia tutta la vicenda e così la possiamo capire ancora meglio, perché nel marzo 2020 il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dopo ripetuti sforamenti, di emissioni inquinanti, aveva dato 30 giorni all'azienda per individuare le fonti delle stesse emissioni e porre rimedio. In alternativa si ordinava il fermo degli impianti, dell'acciaieria. L'Ilva, in amministrazione straordinaria, assieme ad ArcelorMittal, avevano fatto ricorso al TAR di Lecce, che però il 13 febbraio scorso aveva di fatto dato ragione al sindaco di Taranto, rigettando l'opposizione di Ilva e fissando in 60 ulteriori giorni a partire da quell'ultima sentenza il termine per riparare alle emissioni inquinanti di nuovo oppure fermare gli impianti dell'aria a caldo. Anche in questo caso l'azienda ha continuato per le vie legali, evitando di provare almeno a porre rimedio ai suoi danni e continuando appunto a cercare di bloccare la sentenza. Si è rivolta questa volta al Consiglio di Stato facendo ricorso per scongiurare la chiusura. E in questo caso il Consiglio di Stato, con una prima sentenza del 12 marzo, quindi poco più di un mese fa, ha dato ragione a Ilva ribaltando la decisione del TAR di Lecce. E ha detto appunto che Ilva non era obbligata a spegnere gli impianti, sostenendo che i picchi di emissione di diossina e di altri inquinanti non erano il frutto delle attività normali di Ilva, ma erano frutto di alcuni specifici incidenti, quindi non c'era un problema strutturale. E poi ha fissato un'udienza definitiva per sviscerare più a fondo la questione il 13 maggio, quindi fra circa 3 settimane. Ed ecco che arriviamo alla notizia di oggi, ovvero che in vista di questa udienza il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani si è schierato a spada tratta a fianco di Ilva e ArcelorMittal contro il comune di Taranto, che nel frattempo è stato affiancato a sua volta dalla regione Puglia e dagli istituti di ricerca ARPA e ISPRA. E lo ha fatto sostenendo il ministro Cingolani, sostenendo che il TAR non aveva né le competenze, quindi su, diciamo, sanitarie e sulla salute pubblica, né il dominio su una scelta del genere, che invece era una scelta di politica industriale, e sostenendo anche che, cosa piuttosto grave, non è stato ancora dimostrato alcun rapporto fra emissioni inquinanti dell'Ilva e determinate patologie, che è un po' il segreto di Pulcinella. È vero che c'è un'altra inchiesta in corso che si chiama Ambiente Malato, che sta indagando proprio su quel rapporto. Ma far finta di nulla così, finché non c'è un foglio che lo attesta, anche perché gli studi comunque già ci sono, è così, appunto, non lo so. Sembra un po' irresponsabile da parte soprattutto del ministro della transizione ecologica, non della transizione industriale o che ne so. Comunque, al di là di questo, tutta questa vicenda giudiziaria si va a impiantare sullo sfondo di un'altra vicenda, che è quella del passaggio di consegne parziale dalla multinazionale indiana ArcelorMittal allo Stato italiano, che di fatto entra nella gestione di Ilva attraverso l'azienda Invitalia, che è un'azienda pubblica che appunto va a creare assieme a ArcelorMittal la nuova gestione dell'Ilva, che non si chiamerà più Ilva, insomma, neanche ora si chiamava in realtà Ilva, ma di fatto si chiamerà Acciaierie d'Italia. Lo Stato entrerà aumentando gradualmente le sue quote, la sua partecipazione, fino al 60%, con un'iniezione di liquidità di oltre 1 miliardo di euro, mentre la multinazionale indiana metterà 70 milioni di euro, quindi una quota abbastanza piccola rispetto a quella dello Stato italiano, per mantenere il restante 40%. Solo che è un accordo che ha suscitato parecchie critiche, che è piuttosto squilibrato e che, secondo Angelo Bonelli, che raccoglie abbastanza, Angelo Bonelli dei Verdi, che raccoglie abbastanza bene in un articolo tutte le varie critiche che sono state mosse all'accordo, appunto su un articolo pubblicato sull'Huffington Post, sarebbe addirittura una vera e propria truffa per i cittadini italiani, perché di fatto lo Stato finisce per investire un sacco di soldi pubblici in un'azienda che non ha alcun futuro. Perché al miliardo di cui abbiamo già detto sopra vanno aggiunti tutti gli altri investimenti che lo Stato ha fatto nell'azienda, i 2,6 miliardi di soldi pubblici provenienti dalla confisca per evasione fiscale ai fratelli Riva e dai vari prestiti concessi nei diversi decreti leggi salva Ilva, e in più gli altri 2 miliardi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Insomma, parliamo complessivamente di oltre 5 miliardi di euro di soldi pubblici, e a fronte di questi investimenti lo Stato si accolla anche buona parte delle passività della gestione ArcelorMittal. Perché non è che stia acquisendo un'azienda florida, un'azienda che funziona, un'azienda sana, sta acquisendo un'azienda che, oltre ai problemi ambientali e sanitari, che già di per sé sarebbero più che sufficienti a far chiudere per sempre Ilva di Taranto, non funziona neanche più dal punto di vista economico, perché, per vari motivi, perché nel mondo c'è una sovrapproduzione di acciaio in questo momento e quindi l'acciaio è molto deprezzato, e perché non è neanche un mistero che ArcelorMittal stessa acquisisca aziende straniere, l'ha già fatto in altri paesi, non tanto per farle funzionare bene, ma proprio per farle fallire, quindi stroncare la produzione di acciaio negli altri paesi e quindi diventare più competitiva sul mercato, quindi spezzare la concorrenza sostanzialmente. E in tutto ciò, nell'accordo, e questo è un aspetto, è un nodo centrale, è anche abbastanza interessante dal nostro punto di vista, è previsto che l'accordo stesso sia valido solo se saranno revocati i sequestri penali sull'acciaieria e sarà garantita l'assenza di misure restrittive nei confronti di Acciaierie d'Italia o di sue consociate. Quindi si capisce già il collegamento con la notizia di qui sopra, perché nel caso in cui appunto i sequestri penali, come quelli previsti dal TAR di Lecce, non fossero revocati, Acciaierie d'Italia Holding non sarebbe obbligata a perfezionare l'acquisto dei rami dell'azienda di Ilva e il capitale in essi investito verrebbe restituito, quindi salterebbe tutta l'operazione. Ora possiamo unire a questo punto le due notizie e vedere il quadro complessivo, perché da un lato c'è un pezzo di Stato che appoggia un accordo fra due aziende che vogliono di fatto l'impunità penale qualsiasi cosa facciano, andando contro a un altro pezzo di Stato, che è quello dei tribunali, che invece vuole impedire ad Ilva dei tribunali, ma insomma, più che dei tribunali, scusate, alla regione Puglia e al comune di Taranto, che vogliono impedire ad Ilva di inquinare. Sembrerebbe al solito uno scontro fra economia e ambiente, fra occupazione e salute, ma come abbiamo visto e come quasi sempre accade, non c'è nessuno scontro. Ilva è ormai un'impresa defunta, tenuta in vita per accanimento terapeutico, che non produce nessun tipo di ricchezza, non produce fatturato. e che appunto in compenso distrugge l'ambiente, distrugge la salute, distrugge anche i posti di lavoro invece di crearli, come tutti i posti di lavoro che ha distrutto nei settori turistico, dell'agricoltura, della pastorizia, abbattendo i valori degli immobili. Insomma, non ha nessun senso mantenere in piedi Ilva, e questo è bene dirselo chiaramente. E in più penso che non sia più neanche il momento storico di fare i giochi politici. È il momento di fare scelte coraggiose, in cui ognuno e ognuna di noi è chiamato a guardarsi dentro, ascoltarsi profondamente come essere umano e a prendersi la responsabilità delle proprie scelte. E lo dico in maniera diretta al ministro Roberto Cingolani, che so essere un grande appassionato di Nomina Signor e che di sicuro non si starà perdendo questa puntata che lo riguarda da vicino. Insomma, ministro, diamo una giusta eutanasia a Ilva e smettiamola di fare giochi politici. E con questo accorato appello, fra il serio e il faceto, passiamo alla seconda e ultima notizia del giorno, perché a proposito di eutanasia, che non è una parola che ho usato a caso, appunto, vi dico in chiusura, visto che abbiamo già sforato i 10 minuti, che è stato depositato ieri mattina in Corte di Cassazione il quesito referendario per la legalizzazione dell'eutanasia. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Luca Coscioni e il quesito presentato chiede di fatto la parziale abrogazione dell'articolo 579 del codice penale, ovvero quello che riguarda l'omicidio del consenziente. E a luglio, agosto e settembre ci sarà la raccolta delle firme e se si raggiungerà la quota standard stabilita per legge di 500.000 firme raccolte, si andrà effettivamente a votare per un referendum su questo tema, che è un tema molto sensibile e centrale, credo, mio modesto parere, un tema di civiltà. Va bene. Siamo a conclusione, anche oggi, come da un po' di giorni a questa parte, vi voglio ricordare che questa rubrica, così come tutto il lavoro dei giornalisti e le giornaliste d'Italia che cambia, è fruibile gratuitamente, senza finanziamenti pubblici, con pochissimi sponsor scelti da noi, per cui è fondamentale il contributo volontario delle persone che ci seguono. Per cui se pensi che il nostro lavoro sia importante, lo puoi sostenere facendo una donazione una tantum o ricorrente al link che trovi qui in sovrimpressione o in descrizione del video se lo guardi su YouTube o del podcast se lo stai ascoltando come podcast. E che insomma, cliccando su quel link puoi fare una donazione tale che cambia, che è sempre cosa buona e giusta. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Nomina Signor, sempre agli 10, sempre agli 10 minuti. E come giorno vi ricordo sia che chi si rassegna è perduto, ma anche che chi non ci sostiene è un rassegnato. Ciao.